Fermati, stai ascoltando Controradio.
Nove un minuto, buongiorno Domenico Guarino. Oggi cominciamo un po' così, smuti, tranquilli, perché ci stiamo godendo questo scampolo di autunno, no? Perché forse quest'anno sono tornate le mezze stagioni. Sarà l'effetto delle elezioni, manca poco meno una settimana, siamo al rush finale. Come abbiamo detto, allora da oggi avremo i quattro schieramenti principali. Ve li abbiamo fatti sentire tutti, in piena par condicio, ma anche perché, come abbiamo detto, è il nostro modo di affrontare l'informazione, quindi dando voce a tutti, facendovi sentire le proposte, poi ciascuno di voi deciderà. Siamo sicuri per il meglio, contiamoci, questo è il titolo che abbiamo dato alla trasmissione di oggi, sia perché i partiti sono per l'appunto alla conta dei voti, no? Sono a cercare di capire chi, se supererà o meno lo sbarramento, i più piccini, i più grandi, capire quali saranno le percentuali. C'è il tema della rimonta da parte del centro-sinistra, c'è un centrodestra che sotto la cenere dell'uniformità e dell'accordo, poi abbiamo visto in questi giorni, ha portato fuori più temi di divisione interna, l'ultimo sulle questioni relative all'Europa, no? Con il mini strappo, se vogliamo, simbolico ma anche significativo da parte di Berlusconi rispetto a Meloni e Salvini. E poi contiamoci, perché nella seconda parte avremo ai nostri microfoni Riccardo Ricciardi, che è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che oggi ha come leader indiscusso Conte, il quale sta riscuotendo, a quanto ci dicono le cronache, grande successo particolarmente al sud. C'è il tema del reddito di cittadinanza in particolar modo, poi c'è anche il quizzino, ma questo lo scopriamo tra pochissimo. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Buongiorno a Marco Bazzichi dell'agenzia Asca News, grazie di essere con noi, Marco.
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Ma anche il quizzino è uno di quelli tosti oggi, perché era un simbolo della Prima Repubblica. Te lo ricordi, Marco, il Ministero delle Partecipazioni Statali?
No.
No. Sei così giovane da non ricordare il Ministero delle Partecipazioni Statali, ma come? Poi di lì sono passati personaggi mitici. Cioè, il ministro...
ovviamente l'avevo rimosso, giusto, non ricordare, ecco.
I ministri delle partecipazioni statali erano ministri mitici, molti liberali, mi sembra. Non so se anche Zanone fu. Va bene, questo magari correggetemi perché non ho la memoria adatta. Però la domanda del quizzino, non ti interrogo, non ti preoccupare, sei esonerato dalla risposta. È in che anno fu soppresso il Ministero delle Partecipazioni Statali? È una data simbolica, attenzione. Per partecipare le regole sono le medesime, e cioè non si vince nulla, tranne il fatto di vincere il quizzino. Non googolate almeno fino alle 8:25. Dai, oggi fino alle 8:25, ripetiamo la domanda: in che anno fu soppresso il Ministero delle Partecipazioni Statali? Allora, Marco, i temi da discutere sono tanti. Noi ci siamo sentiti all'inizio di questa campagna elettorale, in cui la vicenda più discussa era quella delle candidature, no? E quelli che non venivano ricandidati, chi c'era, chi non c'era, eccetera, eccetera. Oggi siamo entrati nel merito dei temi, e io volevo partire da questa bella intervista, molto interessante, che ha fatto Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera al nostro sindaco di Firenze, di Dario Nardello. Sbagliato a dire nostro, perché essendo una radio regionale ci sono molti ascoltatori di Controradio che non hanno come sindaco Dario Nardello. Dice tante cose interessanti Nardella, le vedremo, però il cappello, insomma, la cosa principale che dice: attenzione, il centrodestra ci porta a sbattere, perché ha detto che vuole cambiare PNRR e quindi perdiamo i 220 miliardi.
Beh, senti, mi sembra la scommessa che sta portando avanti il PD da più di 2 anni è quello di puntare tutto su una forte propaganda europeista, mettiamola così. Secondo me, quantomeno, bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere che in questa operazione il PD esagera da una parte per i benefici che ci possono arrivare per quello che prima si chiamava recovery fund, no? Poi ora per il PNRR, e dall'altra per la possibilità effettiva che abbia la destra una volta al governo di rinunciare a questi soldi o di far saltare, diciamo, gli appalti. Quello che Nardella non dice in questa intervista sono tante cose che non dice. La più importante è che naturalmente le osservazioni che il centrodestra ha fatto come ora al PNRR sono osservazioni che sono state fatte un po' da tutti gli analisti, cioè il rincaro delle materie prime, no? Dell'energia, eccetera, non si può far finta di nulla. Quindi appalti, cioè se le condizioni per gli appalti in quest'anno sono cambiate. Se la Meloni o Salvini hanno detto questo, non può voler dire che allora adesso il PNRR si rinuncia. Però il punto per me è un altro, Domenico. Il punto è che l'Italia è l'unico paese che ha preso i soldi a prestito, ne ha presi tanti, perché ricordiamolo agli ascoltatori questa cosa, cioè
non tutti sono, per usare una parola tecnica finanziaria, a babbo morto,
ma tanti così. Cioè sono, guarda, mi sono riguardato i dati, sono 68 miliardi a prestito che noi prendiamo all'Europa, con Spagna, Francia e Germania che non hanno preso un euro a prestito al PNR. Ora non credo che la Spagna e la Francia siano anti-europeisti e bla bla bla.
Però questi soldi ci servono, Marco, e Nardella dice: se qui interveniamo i mesi passano, abbiamo delle scadenze, non ce li danno più. Semplifico, ma
sì sì, ma infatti cioè diciamo che il PD, in questo caso Nardella, inventa delle critiche al PNRR fatte dalla destra che non esistono. Cioè le critiche che fa la destra sono altre, non sono queste, e a partire appunto da quanti soldi si sono presi a prestito e dalla diciamo possibilità realistica poi queste opere di portarle in fondo, e questo realismo dipende dai costi dell'energia e delle materie prime, perché è chiaro che
che nel frattempo sono lievitati, tant'è vero si è dovuto intervenire adesso.
Io metto 1 miliardo per rifare le scuole, ma poi se non adeguo diciamo gli appalti, questi appalti saltano. Poi che da parte della Meloni a Salvini ci sia uno strizzare l'occhio all'antieuropeismo, ai nazionalismi, questo bisognerebbe essere proprio ciechi per non vederlo. Però sbaglia, secondo me, il PD a ridurre tutta la discussione a questo, e i sondaggi in effetti gli danno torto, perché questi 2 anni di super campagna, diciamo, europeista da parte del PD non è che hanno portato frutti. E se Fratelli d'Italia è il primo partito, secondo me.
Però Letta dice: stiamo recuperando. C'è una cosa molto interessante, un'altra cosa molto interessante, non so se l'hai notata, che dice Nardella nell'intervista. Quando parla, appunto, quando l'intervistatrice Maria Teresa Melli del Corriere della Sera gli chiede sostanzialmente perché non vi siete alleati col Movimento 5 Stelle, Nardella dice: insomma, alla fine la cosa migliore è stata correre da soli. È bella questa cosa, perché poi in realtà il PD non corre da c'è un alleato, esatto, che si tende a nascondere oramai dopo tutte le, no?
Esatto, sì.
Mi è sembrata un'omissione un po', non so se voluta, però certamente, come dire, un lapsus freudiano forse.
Esatto, un lapsus un po' dovuto all'eccesso di prudenza e anche all'autoreferenzialità in cui è caduto il PD, secondo me, ecco.
Questo. Allora, poi, a proposito delle...
No, c'è una cosa però che certo. Tutte devo dire. Scusa, poi proprio mi taccio, spesso sono brevissimo.
Per l'amore di Dio, sei ospite, quindi fai come se fosse a casa tua.
A me sembra che il PD si sia messo nella sua posizione preferita, cioè arrivare secondo. perché se il PD arriva al secondo, manda avanti Fratelli d'Italia. Credo che non riuscirà la Meloni a fare il governo, perché il primo a diciamo non sopportare,
entra come il cavallo al palio di rincorsa.
Beh, è 11 anni che fa questo.
Dai, sei cattivo però. Senti Marco, la questione Piombino, ad esempio, è una questione molto importante a proposito degli attriti, le vogliamo chiamare così, le frizioni all'interno del schieramento del centro-sinistra. Abbiamo visto le parole che sono state dette più volte da esponenti dei Verdi, di Sinistra Italiana, a proposito del rigassificatore, che è un'opera su cui invece il Partito Democratico punta molto, oltre all'aeroporto, e in particolar modo ci punta il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Ieri siamo stati entrambi alla conferenza stampa al termine della prima seduta della conferenza dei servizi, no? E uno dei temi più interessanti mi è sembrato il colore della nave gasiera. Ora sorrido perché effettivamente è un tema, no? Cioè la sovrintendenza ha detto, tra le obiezioni, ha detto: ma di che colore la fate sta nave? Che è un problema, eh? È un problema.
Sì, poi c'è questo, c'è il rigonfiamento, diciamo, visto con i giornali oggi, insomma, questo rigassificatore va protetto dagli attacchi terroristici. È interessante perché ora ti faccio due battute e poi vengo al colore della nave. Allora,
colore è fondamentale, non ce l'ho. Io ho un'idea, poi te la dirò sul colore. Ho un'idea.
La prima considerazione è questa: anche stamani rileggevo per l'ennesima volta, diciamo, le dichiarazioni di Giani, che dipendono naturalmente da quanto emerge appunto da Snam, eccetera. Però noi stiamo dicendo, allora, premesso che io complessivamente faccio una presa, io sono tutto sommato a favore di quest'opera, però non capisco come si possa da una parte dire che non ci sono impatti né sull'ambiente né sulla sicurezza, e dall'altra chiedere compensazioni come se Piombino venisse bombardata. Se sei d'accordo? No, questa è la prima, diciamo. L'altra, appunto, sul colore della nave, purtroppo c'è questa attenzione, no, anche morbosa da parte di noi giornalisti su questi dettagli, che effettivamente non incidono niente sull'opera.
Però io ho un'idea, Marco. L'idea è questa, io la butto lì, perché sicuramente qualche creativo ci ha pensato. Cioè, voglio dire, noi perché facciamo...
Un richiamino pacifista.
No, noi perché la facciamo sta nave? Cioè, perché la portiamo...
Facciamo per affrancarci dalla dipendenza da Putin.
Benissimo.
Dalla Russia.
Oh, perfetto. Perché la Russia è in guerra con...
Con l'Ucraina.
Allora facciamola giallo-blu, facciamo la nave gasiera giallo-blu.
Tra l'altro
ci mettiamo
blu.
Anche la scritta, non possiamo dire, insomma, che dice, ma ci mettiamo una scritta, ecco, sembra un'idea.
Blu.
Secondo me dal punto di vista del marketing è perfetto, qualcuno ci sta pensando sicuro. Negli uffici comunicazione secondo me questa proposta già gira, o comunque io insomma la lascio così, ti piace?
Ucraina è vittima di tante cose, tra cui certa propaganda occidentale, ma
però insomma la nave gasiera potrebbe avere quel colore. Marco, grazie.
Nave
giallo blu, sì. O almeno i comignoli, sai, i comignoli, dai. Buona giornata, buon lavoro, ciao Marco.
Ciao a tutti. We'll be right back.
Riveniamo al quizzino. Dunque, vi ho chiesto in che occasione è avvenuta la soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Molte le risposte che sono già arrivate al nostro numero WhatsApp, che vi ridico: 342-8104-111. Alcuni hanno indovinato, pochi devo dire la verità, la maggior parte però più o meno ha indovinato il contesto, perché ad esempio sono arrivate diverse risposte che indicano il 1992 come anno di soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali, e non è il 1992, ma per usare il gergo, diciamo, dei quizzini, possiamo dire fuocherello, nel senso ci siamo vicini. In che anno è stato soppresso il Ministero delle Partecipazioni Statali? Questa è la domanda che vi stiamo facendo. 342-8104-111. Tra pochissimo in linea con Riccardo Ricciardi, che è il vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Mom and Dad don't look so hot, they say to get it. Una bella sferzata di energia da parte dei Green Day per continuare questa mattinata e continuare a pensare alla soluzione del quizzino che vi ripropongo. Qual è la soppressione del Ministero, quando è accaduta la soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali? Sono arrivati anche dei messaggi sulla chiacchierata che abbiamo fatto con Marco Bazzichi di Asca News, ad esempio l'idea del colore della nave casiera, che non sto scherzando, è uno dei temi che viene discusso nella conferenza dei servizi. Poi vabbè, noi abbiamo evidentemente scherzato, però si tratta di un tema importante, perché è chiaro che una nave di una certa dimensione all'interno di un porto come quello di Piombino ha anche un impatto cromatico, no, se vogliamo, quindi dal punto di vista paesaggistico, essendo quel golfo anche apprezzabile dal punto di vista naturalistico, è chiaro che dobbiamo avere un colore adeguato alla bisogna. In quel caso il colore la sovrintendenza ha chiesto chiarimenti per l'appunto a SNAM di che colore sarà la nave, e ci è arrivato un suggerimento, vediamo da parte di chi. Fabrizio dice: beh, visto che ci porta il gas statunitense, potremmo farla stelle strisce. Questa potrebbe essere un'altra idea, ad esempio. Non so se però la sovrintendenza possa essere d'accordo su una soluzione del genere, mentre sempre per quanto riguarda le questioni politiche, i rapporti di Nardella e quello che abbiamo detto a proposito del suo lapsus nell'intervista a Corriere della Sera in cui non si è ricordato di essere alleato sostanzialmente con Sinistra Italiana e Verdi, il nostro ascoltatore che non si firma, ma vediamo se recuperiamo il nome, cioè Alessandro ci dice: beh, più che lapsus freudiani ha dei lapsus collodiani. Buongiorno a Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora Ricciardi, siamo in una fase della campagna elettorale che possiamo dire è quella cruciale, no? Vi state giocando soprattutto il pacchetto degli indecisi, nel frattempo il Movimento 5 Stelle, il leader Conte ha fatto questo grande tour al sud dove ha riscosso tanti successi. Qual è il polso della situazione dal vostro punto di vista?
Facendo questo ultimo mese sostanzialmente davvero in mezzo a tantissime persone, le persone ci stanno riconoscendo che stiamo parlando dei loro problemi veri, reali, non una politica fatta di slogan, ma una politica che affronti innanzitutto il primo dramma che c'è in questo paese, che è quello delle disuguaglianze, quindi disuguaglianze economiche, disuguaglianze sociali, territoriali, generazionali e di genere. Quindi i cittadini ce lo stanno riconoscendo e poi stiamo andando con una credibilità di quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo proposto, stiamo raccontando quello che abbiamo proposto nell'ultimo anno, soprattutto legata alla crisi energetica, perché stiamo incontrando, ovviamente, ne eravamo già coscienti perché facevamo queste proposte per uno spostamento di bilancio serio per affrontare questo tema, perché le aziende stanno chiudendo. Questo noi dobbiamo saperlo, dobbiamo dirlo.
A proposito della crisi energetica, quali sono le vostre proposte?
Immediatamente un piano energetico comune a livello europeo. Qui si sta scatenando una guerra di posizionamenti in termini di fornitura energetica a livello europeo incredibile, tra Germania, Francia, Spagna. C'è un subbuglio incredibile, tutto derivato dal fatto che i prezzi del gas in Europa si fanno a questa benedetta borsa di Amsterdam, che oramai conosciamo tutti, quindi si fanno delle speculazioni incredibili. Quindi
e il fatto che si facciano lì, Ricciardi, ricordiamolo, non è un fatto diciamo casuale, è stato deciso, c'è una decisione,
certo.
No? Quindi non è che si potrebbero fare a tutt'altra parte, come si potrebbe anche sottrarre dalla speculazione finanziaria. Peraltro la Francia ci ha chiuso un po' di rubinetti, no? Con le centrali nucleari, per dirla come in Europa, poi alla fine, come lei ricordava, c'è una partita in corso sotto traccia.
Noi riteniamo che lì sia il vero nucleo del problema, perché poi noi possiamo spengere un'ora in più la corrente, abbassare la temperatura, ma se poi dopo là si gioca su questo aspetto, purtroppo sono davvero palliativi.
La scala dei problemi è indubbiamente diversa. Reddito di cittadinanza, a proposito delle disuguaglianze, è stato uno dei temi forti di questa campagna elettorale, è una battaglia, una bandiera. Il Movimento 5 Stelle, mi permetta se dico, uno dei pochi risultati veramente importanti raggiunti poi dal Movimento 5 Stelle rispetto ai temi proposti nella scorsa campagna elettorale, però è un tema pesante, tant'è vero se ne discute molto. L'ultimo scambio di battute al vetriolo tra Renzi e Conte dimostra quanto il tema sia sensibile. Ma voi come rispondete a chi dice che, come Renzi ed altri, molti, che il reddito di cittadinanza crea assistenzialismo?
Intanto rispondo a lei, perché non è uno dei pochi. Noi abbiamo fatto la legge anticorruzione più severa d'Europa, abbiamo tagliato i parlamentari e vitalizi, abbiamo fatto un decreto.
Non avete bloccato il TAP, non mettiamoci a discutere quello se è fatto o meno. Sicuramente.
Però
risponda alla domanda, così. Ricciardi.
No, ma rispondo alla domanda, però poi dopo mi dice anche quali altre promesse avevano fatto nel 2018 gli altri.
Alta velocità, ad esempio, fermarla.
Hanno governato tutti. Io non mi ricordo promesse fatte dagli altri partiti realizzate.
Ma guardi, ho fatto la stessa domanda e la stessa contestazione ad altri, quindi risponda alla domanda, non perdiamoci perché abbiamo poco tempo. Grazie.
Allora, il reddito di cittadinanza, 3 milioni di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, 2 milioni non possono lavorare. Sono inabili al lavoro. Di questi rimane 1 milione, 500.000 lavorano già, solo che percepiscono degli stipendi talmente bassi che il reddito di cittadinanza integra per arrivare a quella benedetta soglia di povertà. Quindi stiamo facendo un enorme problema per 500.000 persone, le rimanenti, abili al lavoro, che chiaramente hanno un grado di scolarizzazione abbastanza basso, sono stati purtroppo espulsi dal ciclo produttivo, quindi reimmetterli in un circuito lavorativo è sicuramente...
Però è un argomento, mi permetta, cioè dal punto di vista mio, di comunicatore, un po' debole, perché lei sta dicendo che sta facendo una battaglia su 500.000 persone, quindi vuol dire...
Però vuol dire
che il reddito di cittadinanza non ha avuto tutto questo grande successo, se riguarda poi alla fine solo 500.000 persone.
No, riguarda 3 milioni di persone. Io sto facendo la divisione dei percettori, che sono diverse situazioni, e siccome tutta l'argomentazione, c'è gente che è a casa, può lavorare, non vuole lavorare perché preferisce il reddito, perché questa è la grande bugia, io sto contestualizzando le cifre dicendo loro stanno facendo tutta questa battaglia sul reddito di cittadinanza, quando parliamo di 500.000 persone che vanno il più possibile rimesse ovviamente nel circuito del lavoro, ma i centri dell'impiego, noi ci abbiamo investito 2 miliardi, abbiamo provato a far assumere alle regioni 11.000 persone quando erano 8.000 quando siamo arrivati noi. I navigator, i famosi navigator, hanno siglato 300.000 contratti di lavoro, questi sono dati dell'INPS. Quindi il reddito di cittadinanza viene osteggiato perché è la misura bandiera del Movimento 5 Stelle, perché in nessun paese d'Europa in questo momento di crisi si fa una lotta contro una politica di aiuto ai più deboli. Perché si sa che i consumi vanno sostenuti in questo momento.
Senta, abbiamo un minuto, non voglio. Sì, il concetto è chiaro, a questo punto non voglio inibirla, però mi sembra che il concetto è molto chiaro. Abbiamo un minuto al termine, davvero. Le chiedo, comunque vada, voi andrete a prendere un risultato elettorale che è, diciamo, sostanzialmente la metà, no? Tranne miracoli, di quello di 5 anni fa. Cosa avete sbagliato? Cioè il fatto, ad esempio, che Conte abbia governato prima con Salvini e poi con Letta, non può essere stato un problema?
Guardi, in quel momento non potevamo ovviamente sottrarci dalla responsabilità di governo, perché avevamo la prima forza di maggioranza del paese, non può sottrarsi alla responsabilità di governo. Noi, grazie al governo Conte 1, abbiamo fatto reddito di cittadinanza, decreto dignità, legge anticorruzione più severa d'Europa. Nel Conte 2 abbiamo gestito una pandemia, cioè tutti si sta dimenticando che in questi 4 anni di legislatura c'è stato un anno in cui adesso lo ricorda bene, perché sicuramente faceva trasmissioni, dove
certo. Il
tema era vaccinazione, ristori, Green Pass, poi insomma, cioè per un anno si è bloccato un paese per
perfetto,
perché non si poteva fare
altrimenti. Ricciardi, grazie,
insomma,
tutto molto chiaro, bocca al lupo,
grazie.
Naturalmente i migliori auguri anche per voi, una buona mattinata, la salutiamo anche gli ascoltatori. La soluzione del quizzino, 1993, referendum abrogativo, è passata alla storia perché ha cambiato il corso della storia repubblicana, in quanto siamo entrati nella seconda repubblica, nuova legge elettorale maggioritaria, ma tra i vari referendum c'era anche l'abrogazione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Dopo Popolare Network, Raffaele Palumbeo, che è già di là dal vetro, pronto con i suoi ospiti. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't to treat me this away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you
said,
don't you come.